Beam Buster.
Steve called me up and said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve, you're cute, but a movie's not what I need. No offense, but I'd rather stay home.
Io se ti vedo ti entro a gamba tesa, veramente.
Che sei juventino, eh? Già sì.
No, è proprio anche se fossi cambogiano.
Vagina, dai, vuoi? E dai, Alessandro!
Allora, chi fa l'imitazione della pubblicità di Brad Pitt?
E dai, Alessandro! E dai!
Ma smetti? chi è morto?
James Bond.
E allora, salve a tutti amici da casa, benvenuti al 16° episodio di Filmbusters. Io sono Alex Diro, al solito, con me ci sono i due debosciati, il Monco, sempre con la gavia più gonfia, vero?
No.
Sì, ti senti bassissimo, urla.
No.
Ok, di qualcos'altro.
No.
Vabbè. E poi c'è anche Intrinseco.
Ciao!
Se lo volevamo abbandonare sul treno, ma niente.
Sì. Le ferrovie dello stato cagne, i treni in ritardo, attentano alle nostre puntate di Filmbusters.
Visto la foto, che tristezza.
Cosa?
Allora, non hai visto la foto che ha postato il Monco?
Quale?
Nostalgia, portami via, Darkman, ci manchi, Darkman. Dove sei, Darkman? Io sono sicuro che ci ascolta, Darkman. Se ci sei, batti un colpo.
Minchia, Darkman.
Mamma mia, quanto ci manca Darkman?
Sì, assai.
Vabbè, allora dedichiamo la puntata in maniera doverosa a Darkman, che sicuramente ci ascolta, e rivolgiamogli l'appello di farsi sentire, perché lo vogliamo nel nostro podcast, vero?
Sì, ho sentito dire che lo ha comprato la Disney.
Ah, pure lui?
Sì.
Ha staccato un assegno da 2 euro.
Sì, perché comunque è l'inflazione.
Ecco qua. E vabbè, allora dai, passiamo direttamente agli argomenti, perché vi sento parecchio smorti.
Sono tantissimi oggi.
Oggi tanti argomenti, 2. E parliamo innanzitutto della notizia del secolo. Stiamo parlando dell'acquisizione di, ovviamente, vabbè, immagino che lo sapete tutti quanti, a meno che non abitate sulla Luna, la Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney, che ha staccato un assegno da 4,05 miliardi di dollari e ha rilevato praticamente tutte le azioni della Lucasfilm, e ha annunciato la lavorazione di una nuova trilogia di Star Wars, ovvero episodio 7, 8 e 9. Non so se hanno specificato la numerazione, quindi saranno dei sequel o dei prequel, insomma questo ancora non si sa. Fatto sta che sono iniziate immediatamente le speculazioni su chi sarà il regista che raccoglierà l'eredità di la pesante eredità di Lucas. Sappiamo che per il momento non è stato nominato il franchise di Indiana Jones, che è stato sviluppato in collaborazione con la Paramount. Immaginiamo che un nuovo sequel, un eventuale sequel, dovrà... per un eventuale sequel, diciamo, Disney e Paramount dovranno sedersi al tavolino e stabilire comunque i termini del contratto. Fatto sta che il succo dell'accordo è proprio Star Wars e ovviamente tutte quelle aziende collaterali a Lucasfilm, come la LucasArts, che si occupava di sviluppare i videogiochi dedicati ai franchise della Lucasfilm, Industrial Light and Magic e Skywalker Sound. Allora, ecco...
Oh.
Che professionalità. Vabbè, allora partiamo subito con la richiesta di Gargaros, che dal forum di Every Eye ci ha fatto un paio di domandine. Ovvero, vabbè, iniziamo innanzitutto da quella principale. Che cos'è per voi Star Wars? Io so che il Monco tempo fa pubblicò una foto su Instagram con un altarino dedicato a Star Wars. Immagino che rivolgi le tue preghiere ogni sera a Lucas.
Sì, ma no, beh, non più adesso, dopo che ha fatto sta stronzata, no, non più. Per me Star Wars è un altarino.
Dai. No, dai, un po' più specifico.
Mi piace, però la vedo più dal punto di vista come cioè, presi come film, insomma, sia non sto granché, però è una religione più che altro. Da quel punto di vista lì, come un universo a sé, mi piace moltissimo. Come film, insomma.
Qual è il migliore? Vabbè.
Vabbè, 5, dai, col 5.
Su, dai, l'impero che pisce ancora, dai.
Hanno fatto un 5.
Invece intrinseco, come la penso sulla...
Per me è un problema di nostalgia, un po' come Indiana Jones e con simili. Li ho visti da piccolo e credo che da bambino poi facciano un effetto diverso, insomma. Non è fantascienza impegnata, è un universo divertente, una serie di film a cui appassionarsi per la serialità, aiutava un po' a seguire questa storia, quindi è difficile per me definirlo. È come dire perché mi piace Indiana Jones. Vabbè, lì è più facile perché i pregi sono un po' più evidenti, qui è più amore a prima vista, non lo so, ci sono cresciuto, è banale, la solita cosa, ma poi sì, è un universo che è stato allargato in tutti i modi e in modo intelligente, secondo me, anche i videogiochi, i fumetti e quant'altro. È una sua mitologia, un suo universo, una sua religione, una religione anche, come diceva lui. Non so, c'è tanto amore dietro, secondo me, e quindi si trasmette sugli altri che non possono fare a meno che innamorarsi, come Lucas.
Sì, esatto, vabbè, io... alla fine direi le stesse cose che ha detto anche voi, quindi passerei direttamente alla domanda successiva, ovvero ci chiedeva un confronto tra la vecchia e la nuova trilogia, un commento stringato sulle differenze, su quale preferite, insomma, e perché. Se qualcuno parla, magari podcast. No, vabbè, ma chi sta a noi, qualcuno dovrà parlare, insomma,
vabbè,
no?
Vecchio cattivo, nuovo cattivo, vecchio buono.
Addirittura,
non lo so,
dai.
Io non condivido l'odio, non ingiustificato, comunque l'odio a priori per i nuovi film. Tanto a me piace un sacco anche il primo, episodio 1. Non so, è quello che mi fa più pensare all'effetto che mi facevano i Star Wars da piccolo. La gara, l'avventura dal punto di vista del bambino, di Anakin. E poi, insomma, fin lì andava tutto bene. Poi c'è episodio 2, che, come ricordava la parodia dei Simpson, è una cosa terribilmente noiosa. No, vabbè. Non so, vi ricordate, no? La seduta in Parlamento interminabile, in Senato. Cioè. Però sì, poi rivedendolo ci si pensa, non è proprio così. Comunque è quello più moscetto. E poi un'altra volta, uno che comunque molti hanno poi rivalutato, il terzo. Sì, una festa di computer grafica, però che bella festa. Sì, il problema era la gestione dei tempi narrativi, una cosa precipitosa, raffazzonata, un Anakin che un giorno è una cosa, un giorno è l'altra, e te lo devi far piacere perché vuoi così o niente. Sì, il problema era, insomma, forse doveva essere una quadrilogia.
Dare più spazio proprio a questa evoluzione che molti hanno giudicato repentina, effettivamente. Monco, ti sento silenzioso, però.
Ero un attimo andato via.
È andato in bagno.
No, è che c'era mio padre senza le chiavi, sto stronzo.
Ah. No, stavamo facendo un confronto tra la vecchia e la nuova trilogia.
No, però lo sentivo.
Allora dai, dici qualcosa.
Non so cosa ha detto intrinseco, però... No, l'ho sentito. Sì, anche a me... Il primo, nonostante tutto, mi piace. Il terzo è quasi a livello della prima trilogia. Non lo so, di sicuro è inferiore... Madonna, c'ho il fiatone. E di sicuro...
Stasera vuoi andare a giocare a basket.
È inferiore alla prima trilogia perché... Non lo so, mi è sembrata tanto una roba commerciale. Lucas deve pagare le tasse, il riscaldamento del suo ranch. Aveva detto, ma sì, tiriamone fuori un'altra. Poi... la camuffata dicendo voglio dare uno Star Wars a ogni generazione. Ma affanculo, esistono gli home video.
Ma quindi non credete alla barzelletta che lui avesse già programmato 9 film dalla partenza?
Ci credo quanto credevo al fatto che Lost era già tutto scritto dall'inizio.
Stavo per dirlo.
Anche perché sono piuttosto evidenti i cambiamenti, come l'introduzione dei midichlorian, che fondamentalmente non sono stati mai nominati nella trilogia vecchia, insomma.
Ma quelli li ha aggiunti, ma il resto, sì, ce l'aveva tutto.
Aveva già in mente di raccontare la crescita di un uomo in tre minuti scarsi.
E vabbè, quindi insomma siamo più o meno tutti d'accordo nel non essere d'accordo con quelli che dicono la vecchia trilogia è un capolavoro assoluto, la nuova è una merda, insomma. Quindi alla fine non condivido il vostro piacere sessuale per il primo episodio, però però effettivamente io trovo che l'esalogia, se vista nella sua nel suo insieme, è comunque un bel vedere. Scorre via abbastanza senza intoppi, insomma, a parte gli occasionali cali di ritmo della nuova trilogia, che come diceva Intrinseco ha una gestione dei tempi narrativi un po' approssimativa, ecco. E vabbè, quindi dai, passiamo direttamente alla prossima domanda. Parliamo appunto di questa acquisizione, no? E quindi del fatto che adesso tutto l'ambaradan sta in mano a Disney. Quindi dopo, praticamente ogni 2 anni Disney si può permettere di staccare una segna da 4,2 e passa miliardi di dollari. 2 anni fa, mi pare, un anno e mezzo fa, non vi ricordo quando di preciso, ha acquisito la Marvel per una cifra più o meno simile. In passato ha acquisito anche la Pixar e Babla, c'è stata una contaminazione di management particolare che non siamo qui a spiegare. Fatto sta che molti hanno avanzato dei dubbi, soprattutto per quanto riguarda la gestione del franchise, ovviamente Star Wars, dubbi dovuti al fatto che Disney con la Marvel fumettistica sta facendo veramente dei danni impressionanti, con tematiche adulte che vengono completamente snobbate, e un tentativo di uniformare l'universo fumettistico con quello cinematografico, ovviamente per aumentare gli introiti. E non lo so, io dico un attimo la mia su queste paturnie, che fondamentalmente non condivido, come non condivido anche molti dei timori, ma a quello poi ci arriviamo. E io trovo che comunque la Disney abbia sempre saputo tenere separato l'universo dei cartoni animati da quello dei film live action, quindi i vari franchise di, a prescindere dal discorso qualitativo, però i vari franchise di Pirati dei Caraibi, Tron, anche il recente John Carter, non mi sembra di aver visto Paperino e Topolino in mezzo alle dune di Marte, ecco, per dirvi. Quindi insomma non si corre il pericolo di una bambinizzazione, anche perché mi sembra che Star Wars non è che sia poi un granché da questo punto di vista, nel senso che comunque non stiamo parlando di un lavoro d'autore che è stato venduto in mano a una major, insomma. Alla fine Star Wars ha sempre cercato di abbracciare il bacino più ampio di utenza. Non ci dimentichiamo gli Ewoks, ma anche tutti i pupazzetti del primo episodio, quindi non ci vedo, come non vedo, insomma, grandi problemi nel cambio del regista, insomma. Sì, ok, ma Lucas era una sua creatura, sapeva come gestirla, ma non credo che sia insostituibile.
Ah, poi, dimmi la vecchia trilogia, mica l'ha diretta tutta lui, poi.
Appunto, no, vabbè, appunto.
Quelli che ha diretto lui, guarda come sono i peggiori quelli diretti da lui. Quindi, insomma, che paura è? Io dicevo, vabbè,
sì, appunto.
Mi accodo per dire la mia, le contaminazioni non ne parlo perché non leggendo quel tipo di fumetti, non so. Però secondo me l'unico rischio è vedere un altro Kingdom Hearts con Luke Skywalker. E chi se ne frega? Cioè, non credo che ci sarà un'invasione, al contrario. Al limite, ecco, questo tipo di riferimento, ma insomma è usare un marchio, non contaminarlo per forza. L'hanno comprato perché vogliono usare Star Wars, non usare Star Wars Disney, quindi secondo me c'è questo rischio, ecco.
E più o meno sui progetti futuri, quali sono i vostri timori, le vostre aspettative, qual è la vostra le vostre sensazioni dovute a questa acquisizione, ecco, come la pensate?
Io stavo pensando che se lui farà questa trilogia, tra le trilogie sarà abbastanza strano, perché parlerà di, non so, Anakin che cresce, no, neanche, Anakin dagli 0 ai 4 anni, sarà molto interessante. Sarà molto, molto disneyano, ecco, incontra tante cose divertenti. E invece se lo fa da dopo il 6, non so cosa dirà, perché è finito dopo il 6, non so, sarà molto interessante.
Beh, oddio c'è un universo espanso abbastanza... Io qui volevo
approfittare per fare una domanda, ma qual è il vero problema di un nuovo Star Wars?
Che è una roba commerciale. Lo sta facendo.
Mamma mia, come sei snob.
I primi Star Wars non erano la cosa più commerciale esistente sulla Terra. Soprattutto,
bene.
Qual è il problema nel senso di farlo? Cioè, c'è già Star Wars 7.
Ricordiamoci che Lucas è stato il primo a fare l'accordo dove teneva in mano il merchandise, forse evidentemente proprio perché sapeva che lo sfruttamento commerciale dei vari personaggi sarebbe stato... radicale, ecco, quindi insomma parlare di operazione commerciale mi sembra un po' fuori luogo, insomma, è commerciale per definizione,
oh, Star Wars. Cioè, appunto, è ridondante, nel senso può essere una schifezza quanto poteva esserlo la prima trilogia, nel senso a monte non c'è nessun motivo per dire no, questo voglio dire, cioè non ho capito anche questa cosa su internet, oddio cosa? Sì, magari farà schifo come la nuova trilogia, magari no, ma il fatto che esista io non lo vedo come un male a prescindere, anche perché se tutto va bene, chi conosce Star Wars lo sa, gli episodi successivi non sono episodi, ma c'è già tutto, cioè sono i fumetti, come dicevi tu, dopo episodio 3, episodio 6, sono anni che è esistita una trama, Luke, Han Solo da grande, i figli, insomma c'è già tutto, in realtà poi non dovrebbero neanche scrivere nulla se fanno una successione, se invece vanno prima, anche perché c'è un bellissimo universo espanso che abbiamo già visto in Knight of the Old Republic, che magari, io preferirei di gran lunga un esplorare il passato, che è già stato fatto, ripeto, però sul cinema no, quindi boh, io non dico che sono ottimista, però per chiudere dico che boh, sono ottimista come avrei potuto esserlo, che ne so, dopo episodio 3, 4, cioè, quindi primo Star Wars uscito.
Monco, però finisci il tuo pensiero.
No, beh, a sto punto io non so niente di questi universi espansi, va bene tutto allora.
Cioè tu perché non vorresti vedere un seguito della saga o comunque altri film che esplorino quell'universo?
Perché per me esiste la prima trilogia, basta.
Neanche la seconda.
No, non me può fregare di meno. Ha tirato fuori
nell'altarino, nell'altarino ci stavano però i sequel.
Vabbè, ma...
nell'altarino ce l'avevi messi i sequel.
Ah vabbè, che prendo solo gli ultimi tre, no? Stavano meno.
Vabbè, ma ci sta che uno non interessi, e non è questo il punto. È che uno l'ondata di fan in lacrime, vabbè, per usare un eufemismo, nel senso sto esagerando, però... non è che quando sono usciti i fumetti sono disperati, non li leggi e basta, cioè quello è il punto, quello volevo dire, non mi sembra una tragedia o un fare torto, lo fanno da anni sfruttare questo marchio, è sempre stato fatto alle spalle anche del cinema, per quello dico, non mi sembra una catastrofe, ecco.
Beh, c'è sempre questo atteggiamento che noi almeno sui forum, ora non ricordo se l'abbiamo fatto, abbiamo avuto occasione di farlo anche qui nel podcast, però quell'atteggiamento di vabbè, però nuovi film rovinerebbero gli originali, un ragionamento
vabbè, sì,
che sinceramente non abbiamo mai compreso, quindi di conseguenza non condividiamo, ecco. E, per quanto riguarda invece i nomi papabili, già si è fatto il nome di Matthew Vaughn, il regista di... Kick-Ass X-Men l'inizio, che ve ne pare?
Favoloso.
Lo so, a me sembra completamente fuori da ogni discussione il suo coinvolgimento, insomma, non, a meno da quello che ha fatto non sembra che sia il nome più adatto, non lo so, ha fatto un film sui supereroi anni 60, fortemente anni 60, una roba semigenerazionale come Kick-Ass, non lo so, magari anche troppo, ha fatto anche troppo poco per bocciarlo in toto, però c'è anche chi ha fatto degli spot promozionali per candidare Brad Bird, ad esempio.
Ma no,
che non sarebbe male.
Con l'ascesa che sta avendo Muccino, gli danno tutti e tre entro il 2015, vedrai.
Io l'ho detto, facciamolo il comitato per dare i film a Muccino.
Ma è impegnato con quei bellissimi spot della team.
Ah, Ah, perché sennò c'è una bella scena stile ultimo bacio tra Leila e Han Solo. Qui Han Solo che l'aveva tradita con un Wookiee.
Che schifo. No, allora, molto probabilmente non ci saranno più quei personaggi, anche se Cosoli, come si chiama?
Harrison Ford.
Che mo è diventato lui un po' pazzo, che lui vuole fare Han Solo, però non so quanto ci possano essere, che Han Solo è arrivato, sta sulla carrozzella.
Sì.
Non lo so, quello che non mi piacerebbe, ecco, che non si stuprano i personaggi, quello, in pratica quello che hanno fatto i Simpson. Parti bene, poi devi fare per forza 30 stagioni, o in questo caso 9 episodi, e per forza i personaggi vanno snaturati, perché al diavolo quello che dice Lucas, questa cosa la scriveranno altri sceneggiatori, giovani, eccetera, e non vorrei che appunto vengano snaturati. Poi, ma magari è più un'altra cosa, Han Solo lo fanno vedere di sfuggita e passa e dice Han Solo e basta. Allora è un'altra cosa, mi andrebbe bene, ma a quel punto sì, è Star Wars, ma proprio di nome, solo perché sono guerre stellari, è un universo enorme e vai a prendere una storia lontanissima, però non è più legato alle vecchie trilogie, cioè né alla prima né alla seconda. A questo punto.
Ecco, tu preferiresti qualcosa di totalmente slegato o qualcosa che si ricollega in qualche maniera?
Totalmente slegato, anche perché è tutto...
Aspetta, però ti senti un po' a tratti.
Totalmente slegato.
Ecco, adesso ti senti bene.
Sono il dottore di Homer, oggi non può venire a lavorare. totalmente slegato, anche perché a me sembra chiusa quella vicenda, con quei personaggi. Uno ha riconosciuto il padre, l'altro sono tutti amici, uno si è fatto il falò col cadavere, boom, è finita. Ma, vabbè.
Anche perché ce l'ha sempre fatto il pippotto che le salogge la storia di Anakin, quindi non avrebbe senso, a meno che non fanno, come hai detto tu, l'Anakin, l'adolescenza di Anakin, no, l'infanzia di Anakin, però insomma mi sembrerebbe qualcosa di abbastanza stucchevole, speriamo che non la facciano.
Perché non fanno un seguito
del 6 con l'impero che non esiste più, e spunta dal nulla un nuovo impero, eccoci, non so.
E guarda che ci sono da vicino.
Bene, ce n'è il materiale. Ma il problema è lì che comunque se seguissero i fumetti e l'universo espanso dovrebbero metterci per forza Luke, Leia, Han, quindi cosa fanno? O appunto li riesumano le mummie oppure trovano altri attori, che è una cosa che poi è a doppio taglio, cioè oddio, magari trovi l'attore che ci sta bene, certo con tutto l'odio dei fan dietro perché non sono gli attori originali, quei grandi attori, però... Appunto, come fai? Se vuoi proseguire, i fumetti sono incentrati completamente su quello che succede dopo ai personaggi, almeno le prime serie, quindi sarebbe un problema. Quello che dicevo prima, che anch'io appunto spererei una cosa slegata, soprattutto prima, e non prima come prequel, prima proprio secoli prima, appunto, Night of the Old Republic, ecco, si vociferava, tutti dicevano, ma perché non fanno un film su il secondo Night of the Old Republic? Adesso ci sarebbe la possibilità, perché non so se sapete... Il gioco è stato tagliato a livello narrativo molto, tant'è che ha delle lacune abbastanza grandi nella storia, manca molto e soprattutto era abbastanza affascinante come sottotrama, perché no, cioè queste storie sono belle, separate, nuove, puoi dare anche un'estetica diversa perché l'impero non esiste, non è ancora l'universo che conosciamo noi, sono pianeti diversi, non sempre perché poi si va anche sui soliti noti, però... C'è un'architettura diversa, personaggi diversi, anche i Jedi e i Tit ci sono in modo diverso, quindi boh, perché non andare a proporre qualcosa di nuovo?
Ok, e va bene, allora direi che possiamo archiviare la notizia del millennio e passare invece al film del momento. Stiamo parlando del 23esimo episodio della saga di James Bond, uscito in occasione del 50esimo anniversario dall'uscita di Licenza di Uccidere. Stiamo parlando quindi di Skyfall. Non so, chi di voi due ha fatto la recensione? Non ho visto l'autore.
Io purtroppo.
E allora dai, introducicelo che ne sentiamo il bisogno.
Va bene. Devo andare di nuovo a aprire mio padre, no.
Devi aprire tuo padre?
Devo aprirla.
Che cosa triste.
Di nuovo perché poi.
Ha mangiato le chiavi, per quello. Quindi bisogna aprirlo per dargli le chiavi.
Che spettacolo.
Va bene, allora, come sapete io sono un grandissimo fan della saga di Bond. Ma me l'hanno snaturato dopo la seconda trilogia. Allora, Bond numero 23 è il Bond, è stato fino a ieri, fino a qualche anno fa, quando ancora ne parlavamo ai cineplegici, quanti fan si ricorderanno di quella puntata in cui c'era appunto Darkman, è stato il Bond della crisi, il Bond che fino a, appunto, a un po' di tempo fa ha dovuto affrontare un altro nemico, che era la crisi economica globale e la bancarotta a cui la MGM era andata incontro. Un Bond che appunto finalmente è riuscito a vincere e a uscire con questo nuovo capitolo, un capitolo appunto, come hai detto te, che era assolutamente necessario perché siamo nell'anno del cinquantesimo anniversario, figurati se potevano far scappare questa occasione ghiottissima. Già da questo si può capire che è un Bond contaminato da fanatismo, da fanservice, però c'è un certo richiamo al passato, perché dopo tutto è il compleanno, il film del compleanno, e dall'altra parte un Bond pesantemente, come si dice, influenzato da questo budget piuttosto esiguo in confronto agli altri anni, gli altri capitoli in cui la MGM e la Ion hanno sempre avuto fior fiore di soldi da buttare. Non che questi due aspetti alla fin fine siano stati negativi per il film, anzi, in alcuni casi un Bond con meno location, un Bond molto più intimo e un Bond che sì, strizza l'occhio al passato, è stata una buona scelta. Comunque, sì, ho scritto io la recensione, ma la ripudio perché l'ho scritta di fretta dopo il cinema e madonna che schifo. Soprattutto la ripudio perché, come è stato fatto notare da tanti, e già questo è un punto a favore di Bond, di questo Bond numero 23, è un film che andrebbe rivisto. Come scriveva anche Intrinseco, stranamente mi viene voglia di rivederlo. È una cosa che con gli altri Bond non succede mai, anzi speri che sia finito, che finiscano il breve, più breve possibile, perché sono una morte.
Tranne Casino Royale, che io stranamente ho rivisto più volte di tutti gli altri.
Vabbè, ci sono casi rari, però insomma, sono sempre, vuoi per la durata, che non vanno mai sotto le due ore, ma sono un bel impegno.
Io mi sto chiedendo quanti appassionati di Bond stiamo perdendo tra gli ascoltatori.
No, no, voi parlerete benissimo, voi siete quelli... insomma.
Vabbè, ok.
E appunto, questo è interessante perché non stiamo parlando di una revisione per necessità, per capire se mi è piaciuto o no, più che altro è una revisione per volontà, perché voglio rivederlo, mi è piaciucchiato, mi è piaciuto, comunque gli voglio dare un'altra occhiata. Quindi, dove inizia questo nuovo Bond? Con subito un colpaccio di scena che il mio vicino al cinema non lo sapeva, ma si vede dal trailer, vabbè. Siamo a Istanbul, dove il nostro agente 007 fa cose turche. Vabbè, questa me l'ha scritta Alex.
È il solito.
Che ci fa James Bond a Istanbul? Deve fare un furto al museo Topkapi, no, è un'altra cosa. È stato rabbato un hard disk importantissimo contenente tutte le identità segrete e il loro alter ego degli agenti dell'MI6, gli servizi segreti britannici. È andato giù in Turchia insieme alla sua nuova aiutante, Eve, che per vari motivi non è proprio una Bond girl, ma poi ci arriviamo. E insomma, durante un conflitto, durante un bellissimo inseguimento, si arriva su un treno in corsa, c'è questo combattimento tra il cattivone del momento e Bond, e per un malaugurato incidente o un ordine affrettato, Bond prende una bella pallottola nel petto e fa un volo di 50 metri, va a finire in un torrente di schiena e Bond è morto. Ma sto a morire pure io. Bond è morto. Incredibile, fanno i necrologi, eccetera, manco te ne accorgi, dopo i bellissimi titoli di testa e la bellissima canzone di Adele, che Bond è già vivo e si sta bevendo Heineken su Heineken in un'isola tropicale.
Con un Viados.
Con un Viados. Sì,
e c'è una scena in cui dice che schifo e dette col cazzo.
Sì, è vero. Git. Questo è proprio in lingua originale, questo. L'hanno messo in italiano. neanche il tempo di godersi la morte, come dice lui, che a Londra, nell'ufficio di M, o M, come volete, c'è questa esplosione causata da un attacco terroristico in cui muoiono 8 persone, ma M si salva perché è voluto che lei veda questo attentato. Lei è proprio su un ponte, è stato tutto predisposto, un piano molto, molto ben congegnato per darle questo avvertimento. A quanto pare c'è un infiltrato o un ex membro dell'MI6 che sta ordendo questo piano terroristico e il suo obiettivo principale è proprio M. Bond viene riarruolato, tramite vari passaggi riesce a scoprire chi è questo terrorista, che è un ex agente dell'MI6 appunto, Thiago Rodriguez Silva, detto Thiago Silva, difensore del Paris Saint Germain, è già un mercenario, quindi un titolo perfetto, cioè nome perfetto, e appunto riesce ad arrivare da lui, questo cattivone molto bondiano, anche nella bruttezza, li scelgono sempre particolarissimi, quello di Quantum of Solace era ridicolo, ma questo con quei capelli, povero Bardem. Appunto questo cattivone spregiudicato e strapotente si è comprato, non è che si è comprato, ha fatto scappare tutta la popolazione da un'isoletta, e insomma vive su quest'isola che è una merda, vero? Lui è contento all'inizio. E vabbè, riesce a catturarlo nonostante succedano varie cose che non diciamo, perché poi c'è riesce a catturarlo, ma questo è solo il primo passo di un piano ancora più spettacolare di questo Thiago Silva, e qui ci fermiamo senza dire altro, non so, ci fermiamo, sì, ma sì, poi rompono il cazzo. Allora, qualche considerazione su Sto Bond, qualche roba proprio lampante che sarà cascata sotto l'occhio di chiunque, innanzitutto l'ottima Maria. Dopotutto hanno scelto un grande come Sam Mendes, che non è riuscito a mettere la sua cifra stilistica, non è riuscito a fare un Bond alla sua maniera, perché dopotutto come si può fare un Bond personale? È difficile, è un franchise, è un personaggio creato anni fa, è un personaggio che ha 22 capitoli dietro di sé, però questa ottima regia è balzato all'occhio a tutti, ricorda un altro regista, forse il più bravo vivente inglese, e forse era proprio lui a cui puntava la IO nella MGM, ovvero Christopher Nolan, sia dalle battute iniziali, dalla messa in scena, dalle musiche, dalla regia stessa, è un film prettamente nolaniano, è favoloso, cioè è proprio Nolan questo.
Dal piano con le botte di culo anche.
Sì, ecco, infatti, anche il cattivone con i Deus Ex Machina, insomma, ricorda molto.
Anche nel finale, quando c'è quel personaggio che ricorda un altro personaggio. Qual è il tuo vero nome?
Alfred.
No, magari, il cameriere di Bond. No, ma signore, io me ne vado, ma lei mi deve promettere.
E le similitudini non finiscono neanche qui. L'eroe decaduto e, come si dice, arrugginito, il cattivo che si fa prendere apposta per continuare il suo piano, la figlia di... No, non devo spoilerare. Non so, lo stesso Bond, incredibilmente orfano come Batman, il finale nella magione, non so. Non sto parlando di plagio, perché sono stati scritti sia l'ultimo Batman che questo Bond nello stesso momento, però... Insomma, sono tantissime similitudini stranissime, sia appunto a livello di regia che a livello di storia. Poi è un Bond, ma sì, fatto di dualismi, non solo il bene e il male, il classico, ma anche questa divisione tra la prima parte e la seconda. La prima parte è prettamente bondiana, anche se molti hanno detto no, non è la prima che è bondiana, la prima è passatista, ricordiamolo, è passatina.
È passatella come il gioco.
È passatella, sì. Chodis. E invece no, la prima no, ma la seconda sì. Vabbè, insomma, la prima segue il classico schema di Bond, cioè il primo caso che noi non conosciamo benissimo, che si sta per concludere, ed è solo un antipasto per quello che sta per iniziare. C'è la, come si dice, c'è Q che è ritornato nella saga di Bond dopo due film che era rimasto a riposo, c'è la prima Bond Girl, poi c'è la seconda, c'è il cattivone, c'è quando si beve il martini, sono le prime scazzottate, cioè questo è Bond, sta seguendo la struttura alla perfezione, più Bond di questo, anzi, fregandosene del budget, qui mette tutte le location disponibili e le spara nella prima parte, perché la seconda è tutta a Londra, è tutta al massimo...
Scozia.
Eh?
Scozia anche.
Sì, appunto, al massimo vanno, comunque rimangono in zona, non è che vanno da chissà che parte. E appunto questa seconda parte invece che è piena di omaggi, questa a me sembra più passatista, però comunque, è piena di omaggi, citazioni, anche alcune evidentissime, tipo la Aston Martin, se non sbaglio quella proprio del primo, sì.
Non è quella di Goldfinger.
Vabbè, comunque, allora sì. Del terzo, sì. Alcune non so se sono dovute al doppiaggio italiano o no, ma vengono citati proprio dei film, tipo Solo per i tuoi occhi,
Bersaglio Mobile,
Bersaglio sì. Mobile, ecco. Octopussy, no,
quello non credo.
Verrebbe da vedere in lingua originale, perché i titoli italiani spesso non c'entravano una mazza con quelli.
E appunto per quello dicevo, non so quanto sia da attribuire al doppiaggio italiano e quanto sia davvero quello che dice Greig.
Però il doppiaggio italiano che c'è?
E Greig. E mica è lui, mica uno solo, è in tanti che scrivono Greig. Daniel Greig.
No, dicevo, almeno nella versione italiana viene posto talmente enfasi sui titoli storici che immagino abbiano fatto forse un lavoro di adattamento, però alla fine forse anche nell'originale ci sono. C'è proprio, c'è quasi il Bond che ammicca in camera quando, sì, sì. Quando nomina determinati titoli, quindi.
Lo spero, insomma.
Sì, sì.
E viaggio nel passato non solo della saga di Bond, ma dello stesso Bond, perché proprio il finalazzo è ritorno a casa e scopriamo anche cos'è sto Skyfall benedetto, che per tutto il film dice ma che cacchio è sto Skyfall, e finalmente lo scopri. E tra l'altro finale che non so voi, a me non è piaciuto per niente, sembra, non sono un appassionato di Bond né dello stile, delle caratteristiche di Bond, però è sembrata una cosa assolutamente slegata da tutto il resto, da Bond stesso, è una trasciata quasi. Vabbè, sarà la mia opinione, poi sentirò la vostra. Appunto, poi mi è sembrato, per parlare dei difetti, comunque il film mi è piaciuto, dopo tutto, così a mente fredda lo sto rivalutando sempre di più. Mi è sembrato comunque che un punto debole sia una sceneggiatura un po' sfilacciata. Nella recensione orribile avevo scritto che c'era troppa roba. No, in effetti non è che ci sia troppa roba, però è difficile, la sceneggiatura difficilmente riesce a prendere una giusta direzione. Sembra che voglia parlare di tante cose, anche era interessante il discorso dei servizi segreti in un mondo contemporaneo minacciato dal terrorismo, quindi il mondo di Bond nel mondo reale era interessante, però non so, mi sembra che passi di qui e di là, va. E sì, poi non è solo un Bond che è molto passatista, che è molto amarcordiano, ma è anche un Bond di rottura. Per quello che succede all'inizio, che Bond muore, mi sembra comunque una cosa nuova, sì.
Sì. Come? Si vive solo due volte.
Esatto, infatti, stavo aspettando quello.
No. Vabbè, dai, però.
Sì, comunque, no. Non così drastico. Lì poi era una cosa di due minuti, qui. Beh, anche qua, insomma.
Eh sì.
Uguale, in effetti riproduce lo schema, solo lì era voluto.
Sì, infatti, un po' di rottura quello un po'. Più che altro quel finale, perché insomma una cosa del genere con quello che succede ad un certo personaggio, non si era mai vista una cosa del genere, anche nelle saghe più famose, è un bel colpo di scena, una bella botta.
Ma io non sono esperto della saga, ma io penso che, almeno per quanto riguarda l'era Craig, anche l'esplorazione del passato di Bond mi sembra una cosa abbastanza inedita. Non so se riguarda tutta la saga, ma almeno per l'era Craig era sembrato sempre abbastanza
inescrutabile,
sì, insomma, il suo passato.
Sì, guarda, guarda solo che hanno reintrodotto Q, più di questo.
Sono nei libri, se non sbaglio, c'era prima di questa serie, insomma, c'era un approfondimento del passato di Bond, del personaggio, nei film mai. Qualcuno diceva che in uno dei vecchi film c'era un riferimento a... però sono proprio cose velate, tipo quando in Al servizio segreto di Sua Maestà si scopre il motto di famiglia, il simbolo, lo stemma familiare, poi viene anche richiamato in quella porcata di Il mondo non basta, no? Il mondo non basta è il motto dei Bond.
Non so se
si ritrova, però in generale no, sono piccoli riferimenti, ma nulla su di lui.
Vabbè, ma comunque nel film di Lazenby era falso quello stemma, veniva fatto apposta.
Ma lui va a cercare di per sé, non lo so,
era falso, appunto per... adesso non mi ricordo bene, ma glielo fabbricavano apposta, e c'era quell'esperto lì di robe, di stemmi, che dice, guardi, gliel'ho fatto, però giusto perché lei me l'ha chiesto, perché è qualcosa legato alla polizia, agli agenti segreti, però non è giusto. Che ci sia la citazione... Comunque, chiudo così poi vi lascio discutere, ne discutiamo assieme. In definitiva sì, un buon capitolo. Non sono d'accordo con chi dice il migliore di tutti i Bond. Di sicuro la saga di Craig, dopo solo i tre film, è già arrivata ad essere forse la migliore. Non so, non è che ci sia tanta gara, perché i Brosnan facevano schifo... come si chiama? Lazenby, Nanoia, Connery, vabbè, sì, passabili. I Moore, lasciamoli perdere. E oddio, come si chiama l'altro? Quello che ha fatto, vabbè, ne ha fatti solo due. L'altro,
Timothy Dalton. Dalton, sì, Timothy Dalton.
Ne ha fatti solo due, quindi è difficile giudicare. Ha il pregio Dalton comunque di aver reso la saga molto più seria. Però ne parliamo dopo, magari.
L'hai dato su Lazenby, che ne ha fatto uno. Il giudizio, quindi.
Sì, però dico, una noia, punto. Non voglio dire altro sui luoghi, mi dispiace, però è noioso il suo. E comunque, buon capitolo, riesce già a essere nella top 4, top 5, non è a livello di Casino Royale, che almeno dal mio punto di vista rimane il migliore, comunque gradevole, appunto, meriterebbe o comunque andrebbe visto una seconda volta per digerirlo di più. Perché il primo giudizio de panza è diverso, serve un giudizio di test.
Sì, ecco, io alla fine penso di necessitare di questo periodo di metabolizzazione, perché comunque la penso un po' come il tuo primo parere, nel senso che mi è sembrato un film in cui c'è tanta carne al fuoco, forse troppa. E quindi non lo so, magari dopo, visto che l'ho visto ieri, magari dopo fa qualche giorno la penserò diversamente, o magari alla prossima visione. In ogni caso condivido quello che hai detto sul fatto che la sceneggiatura forse non ha una ben chiara idea di quello che doveva essere, nel senso che non c'è una direzione, è un film dalle molte facce, già il fatto che comunque ci sia una prima parte e una seconda parte ben definite, insomma, la dice lunga. Come condivido anche le perplessità sul finale, non tanto per, come dicevi tu, il fatto che non sia bondiano, ma proprio il fatto che mi è sembrato un finale abbastanza lento, abbastanza che trascinato, diluito. Si sforbiciava quel quarto d'ora di film, secondo me non gli avrebbe fatto male, ecco.
Aspetta, inserisco un attimo solo.
Sì,
l'avevo anche già scritto questo. In effetti è una caratteristica di tutti i Bond, te la fanno proprio sudare alla fine, non riescono a fare un finale conciso, carico di tensione, che lo fa in volata e al giusto effetto. Anche questo ha gli stessi difetti, è lunghissimo, è una palla, non vedi l'ora che finisca, e questo dura anche 2 ore e mezza, quindi arrivi alla fine che sei parecchio spompato, nonostante sia un action, ecco.
E vabbè, detto questo, però mi è sembrata comunque una buona prova di Mendes, che si conferma un regista poliedrico. E le contaminazioni dal cinema di Nolan sono evidenti, e di riflesso anche dal cinema di Mann, perché mi sembra che tutta la sequenza di Shanghai con le sue luci al neon richiamasse molto l'ultimo Mann, almeno quello di Miami Vice, ecco, che non è necessariamente un complimento, però almeno dal punto di vista estetico lo è. Per il resto, ad esempio, tutta la sequenza a Londra mi è sembrato veramente che dietro la macchina da presa ci fosse Nolan, proprio quasi stessi movimenti di macchina, stesso utilizzo della voce fuori campo, c'è anche una carrellata sul finale quando, vabbè, non sveliamo tutti i dettagli, però insomma c'è Silva che si allontana da una casa in fiamme e la carrellata mi è sembrata proprio presa di peso dalla camminata di Joker fuori dall'ospedale in The Dark Knight, ecco. Detto questo, Bardem grandioso, secondo me, vabbè, è una banalità dirlo perché insomma sono due attori di caratura diversa, però si magna e si ricaca, come si dice dalle parti mie, Craig, che è un blocco di marmo abbastanza inespressivo, diciamo. E niente, grande prova anche di tutto il resto del cast, di Judi Dench, che forse è la vera Bond girl, o diremo Bond woman, di questo episodio.
Bond vecchia.
Bond vecchia, Bond granny.
Bond milf, gilf.
Milf più quarantenne, granny proprio.
Gilf.
Come sei esperto.
Major, madonna.
No.
Come avevo letto così girando sui forum, l'introduzione di Ralph Fiennes mi sembra una cosa buona e giusta. Anche qui insomma c'è un ritorno al passato. Non so se è lo studio dove si incontrano. Vabbè, speriamo il finale?
No,
non lo speriamo il finale. Vai. Però sembra un richiamo al passato. Insomma,
è lo stesso studio. Quello, sì.
Sì.
Okay, non lancia più il cappello. Ma...
Va bene, ok. E niente, quindi insomma a me è piaciuto molto. Ho ancora questa sensazione della troppa carne al fuoco e perciò non lo so, trovo che un eventuale seguito con ancora Mendes dietro la macchina da presa possa rappresentare una sfida anche più ardua dell'aver girato il Bond del 50° anniversario, perché fondamentalmente non saprei che cos'altro chiedere da un Bond di Mendes. Insomma, mi sembra che abbia detto tutto con questo episodio. Grandi scenografie, c'è la scena a Secondigliano che alle vele, che è bellissima.
Madonna,
ma anche...
io.
Eh?
La stessa cosa che ho detto io al cinema, ho detto siamo alle vele di Scampi.
Vabbè, è inevitabile.
Molto Inception quello, dai.
Sì.
È vero.
Sì, 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 infatti appena ho visto
i palazzi che cascano.
Sì, sì, esattamente. Ma anche comunque lo scenario di Macao, di Shanghai, insomma, tutte scenografie molto suggestive, ecco. Direi che quel budget che avevano a disposizione l'hanno usato in maniera molto oculata, molto intelligente. E quindi promosso per me.
Minchia. Eppure
no,
per me.
Vedi.
Pure per me promosso. Sì, io lo dicevo a lui dopo il film, camminando fino alla macchina. E non so, era un po' così. È un po' la sensazione che mi è venuta in mente a proposito di Nolan, che avevo avuto con l'ultimo The Dark Knight Rises. Solo che quello lo volevo rivedere per capire. Questo ho proprio voglia di rivederlo, sono in questi giorni e non mi capita spesso, proprio dico cacchio, perché non esce subito il Blu-ray? Perché questo è un film da vedere in HD, davvero, è una goduria. E non mi capita con i film di intrattenimento, devono proprio colpirmi, e questo evidentemente mi aveva colpito e non me ne ero accorto. Mi è piaciuto, è tutto, sì, ci sono i problemi che sottolineava lui e magari ci torno. Comunque mi è piaciuto come fonde il presente della saga e il passato. Poteva essere facile perché fare insomma, l'operazione nostalgia, come si dice, non è difficile, insomma i fan conoscono la serie, vai a prendere quelle cose, le metti lì, e invece è tutto costruito molto bene secondo me. Cioè, la sceneggiatura è carente ma per altre ragioni, cioè, c'è il cattivo tipico, vabbè, dirò un po' di banalità, avete notate tutte, però mi piace ricordarlo, il cattivo è davvero un ritorno ai cattivi di Bond. Le cifre era un manichino in un certo senso, sì, aveva il segno caratteristico, però era una pedina. Invece questo è proprio un cattivo vero, diciamo, rispetto agli altri Bond, agli altri villain dei Bond. Ha una vendetta da compiere, ha un piano, è diabolico ma in un modo nuovo a suo modo, siamo abituati a dei piani assurdi, anche questo lo è, però si sposa bene con il 2012. E poi è bello, è sfigurato, solo che non lo sai subito. Ha un segno caratteristico e lo vedi dopo un po', a parte i capelli orribili, ma non sono quelli da stranezza. E poi no, è stranissimo. Sì. Secondo me quando scendono Bardem, dopo il film dei Coen, gli fanno provare le parrucche. Prova questa, sei un bellissimo biondone.
Tra l'altro, non so se è voluto, ma quando Bond sale sul treno, sulla metropolitana, alla sua maniera, insomma... alla sua sinistra c'è un tizio con i capelli uguali a Bardem di Non è un paese per vecchi.
Non ci ho fatto caso.
Non credo sia voluto, però è...
Se lo ricordo.
È una cheat.
Non so, sta bene in effetti con questi tagli strani. È un uomo brutto, ma brutto in modo virile. Mi piace molto. Eppure, anche qua c'è la stranezza. Una cosa che in un vecchio Bond non avresti visto mai. È probabilmente omosessuale o comunque ambiguo. C'è questa scena particolare, questo scambio di battute tra due uomini virili, grossi, i cattivi, te li vedi? Lui in giacca e cravatta, Bond, e Bardem, anzi Silva, con questa giacchetta bianca, la camicia hawaiana, che lo tocca sul petto, lo accarezza. È davvero un po' particolare, no? Queste virilità che si scontrano nel modo più strano possibile. A me è piaciuto moltissimo. Poi anche quest'isola è strano, un'isola abbandonata, a che serve? Però ricorda le classiche isole dei villain dei Bond, no? Quella del dottor Male, quella del cattivo, ha un'isola, è perfetto. E poi sì, c'è questa seconda parte, anche se io ripeto, come ho detto sul forum, non vedo una cesura, una prima e una seconda parte. Sì, ci sono delle cose nella prima parte più che essere omaggi metanarrativi, cioè narrativi sono omaggi metanarrativi, invece il viaggio nel passato narrativo è nella seconda parte, che anch'io ho gradito in generale, non l'ho trovata poi così faticosa, anche se è vero, ha il problema di tutte le conclusioni dei Bond, però a me ha dato fastidio, e forse intendeva questo il Monco, certe cose, non il fatto che si vada a indagare sul passato di Bond, che ben venga, ma che ci debbano essere quei cliché che danno un po' fastidio, tipo il personaggio dal passato, e non è uno spoiler, è un personaggio del suo passato, non è rilevante, però messo lì con le battutine che ti aspetti, la situazione che ti aspetti, l'assedio che ti aspetti, sa un po' di trash, sapete, personaggi che si devono ritrovare in quel particolare contesto, anche se poi nell'insieme quello che succede fuori dall'assedio è bellissimo, no? Il buio, la brughiera tipica quella del... il mastino dei Baskerville, no? In cui puoi cadere e non uscire più, l'oscurità che copre tutto, tranne poi quella fuga che vediamo.
È un po' il momento mamma ho perso l'aereo.
Sì, praticamente sì, volevo dire proprio quello, cioè scade un po', andava gestita un pochino meglio, perché non poteva non esserci, ed è ben fatta registicamente, solo un problema di sceneggiatura, come appunto tutti gli altri difetti del film, sono nella sceneggiatura, non tanto perché... A meno per me non è un problema di materiale, di spunti, di troppe idee, che semplicemente se tu vedi un film che nella forma è, non dico perfetto, ma è elegante, come era elegante Casino Royale, molto di classe, no? Il Bond che vorresti vedere, che in HD dà il meglio di sé, il bianco dello smoking, il nero, bello da vedere sullo schermo, si spalma lì e dice ah che goduria, sembra di stare proprio in un ambiente di classe, insomma. Solo che appunto questa eleganza viene meno nella sceneggiatura, l'omaggio ci vuole, il viaggio nel passato ci vuole, però è tutto, non è all'altezza, non saprei identificare esattamente tutti i difetti, però ti viene da dire sì, ma che bello da vedere, però questo cattivo, questo assedio, questa cosa, quest'altra cosa, le vorrei vedere sviluppate un pochino meglio, anche se poi ci sono quelle scene d'azione bellissime, come avete detto voi, mi è piaciuto questa novità. Bond che va a Londra. Londra l'abbiamo già vista poco nei film Bond, ma davvero appunto poco. Qui se la gira, vediamo l'MI6 da fuori per un bel po'. Lui che va in metropolitana di Londra, caspita, è casa sua, deve andarci. E finalmente ci va, fa questo giro in casa, una partita in casa, insomma. Un giro nei meandri della città che non visita mai nelle sue avventure. È molto bello. Davvero mi sono divertito un sacco pensandoci dopo, sul momento non lo so, ero lì, avevo un po' paura che venisse fuori qualcosa di deludente, perché dopo Quantum of Solace uno si aspetta un po' il peggio, invece miglioramento c'è, non saprei dire perché non mi piace quanto Casino Royale, forse per quei problemi che dicevo, ecco, non è compatto, non è solido, non è un filmone di intrattenimento che ha tutto al posto giusto, e questo pesa un po' di più, è un po' più lungo, quindi forse è questo.
Come dici... Magari anche un po' più verboso.
Sì, ma questo non mi ha infastidito, mi ha infastidito più che altro, come dici tu, magari nel finale qualche minutino in meno, anche se comunque è una bellissima scena nel suo insieme, però sì, qualche minuto, qualche taglio l'avrei fatto. Sono tante piccole cose, non particolarmente rilevanti, però soprattutto appunto legate alla sceneggiatura, allo sviluppo narrativo. Se vuoi fare un viaggio nel viale dei ricordi, insomma, devi gestirtelo bene. Secondo me non è stato fatto benissimo questo. È un bel amarcorda, ma non bello come dovrebbe essere. Insomma, ci voleva un sceneggiatore che stesse dietro a Mendes, perché secondo me il divario che c'è tra le due cose si sente troppo.
Tra l'altro, sì, mi sembra che Mendes abbia lavorato alla sceneggiatura, però gli sceneggiatori sono quelli dei peggiori Brosnan. Cioè, quindi è inutile chiedergli troppo, non puoi spremere sangue da una rapa. Beh, pensavo...
Quindi non è così male, tutto sommato.
Sì, hanno fatto... Sì. No, stavo pensando che il bello di Casino Royale forse è che è proprio terra-terra. Non c'è il solito cattivone che deve fare il piano super-mega-fantasioso di complotto interplanetario per controllare il pianeta. È una partita a carte, poi sono altre cose. È molto
è meno ambizioso anche.
Sì, forse è quello.
Meno ambizioso e forse anche più concreto da questo punto di vista.
Sì, per quello dicevo sul forum che secondo me se avessi dovuto rigirare la saga e rifare quello che stanno facendo, avrei messo prima questo Skyfall, perché secondo me appunto proprio perché si sposa il futuro col presente. Cioè, è proprio un ponte tra i cattivi, le storie, le avventure dei primi Bond e quello che vogliono fare adesso con Craig. Secondo me sarebbe stato benissimo prima il Casino Royale, perché poi in Casino Royale vediamo il capovolgimento di tutto. Cioè, il villain cosa diventa? Un matematico che alla fine fa anche la figura del deficiente, si fa fregare, suda, freddo, si spaventa. Cioè, i gadget non ci sono. È come se fosse il passo successivo a Skyfall, Casino Royale. Per questo... davvero avrei invertito le parti, avrei tolto di mezzo Quantum of Solace
e lì ci sarebbe stato il paradosso.
Sì,
quel paradosso.
Sì, certo, poi andavano corrette certe cose, perché poi c'è la questione di Vesper Lynn, ma anche quella sarebbe stata bene. Davvero secondo me hanno fatto un errore, questo doveva uscire prima, strano a dirsi, ma certo c'è da rivedere qualcosina, perché chiaramente Casino Royale, essendo diventato il primo, ha qualcosa da aggiustare. Però pensate a come sarebbe stato più efficace una rivoluzione, un'evoluzione del personaggio al contrario.
Ma il paradosso riguarda l'auto?
No, e vabbè, ma che facciamo? No. Lo diciamo? Non possiamo, è uno spot.
Vabbè, ditemelo, lo taglio poi io.
Va bene, praticamente lui diceva, com'è possibile che...
Sergio,
Cioè, sì, Sergio Leonard, diceva, com'è possibile che ci sia M nei film di Brosnan? Cioè, siccome questi sono i prequel, o almeno nascono come prequel, e poi non è vero, è solo un reboot a suo modo. Lui dice, questo è un prequel, allora come fa a morire se poi la rivediamo? Ma non ha neanche senso, perché se è un prequel, allora M dovrebbe essere uomo, no? Cioè, non ha proprio non ha alcun...
Io non ho capito, però vabbè,
nei film di Brosnan c'è M?
Sì. Vabbè, fregati, madonna. No,
siccome quello è dopo, allora non ha senso. Vabbè, lasciamo stare.
A me sembra più consistente il paradosso della macchina. Cioè, perché se tu dici che il Casino Royale è il punto di partenza, è un po' anacronistico poi metterci la DB5 del 69.
Vedi che sarebbe stato meglio prima Sky.
Che Craig non ha mai visto, insomma.
Vabbè, appunto. Ma l'attiva fuori in questa occasione.
Sì, ma no, ma per carità, cioè, è una cazzata.
E poi anche quello è proprio un bellissimo omaggio. Chi dice che sì. L'omaggio è solo la prima parte? No, lì c'è una macchina che viene da un vecchio film. E cosa fa? Tira fuori le mitragliatrici. Che è una cosa che non vedresti mai nel nuovo Bond. È proprio la macchina del vecchio film riportata nel futuro. Bellissimo anche questo. Poi che brutta fine che fa, vabbè.
Sì. Anche sì, lì mi sembra proprio la volontà di distruggere. Sì, la volontà di distruggere un simbolo di Bond proprio.
Poi tutto quel finale è un addio, no? Quindi sì. addio, boh, ma adesso ci dovrebbe essere Casino Royale, anche se poi non ha senso perché hanno introdotto Q, però secondo me ecco, il capovolgimento sarebbe stato migliore in quel modo.
Vabbè, resta il fatto che dobbiamo pure riderci fortunati che dopo 50 anni esca comunque un film del genere che nel bene o nel male sì, sarà inferiore a Casino Royale, però è comunque un gran bel film.
Un ottimo film, sì. Tant'è che appunto Craig ha chiesto di nuovo Mendez alla regia, da quel che ho capito. Non so se glielo concederanno.
Ma io chiederei anche di nuovo Deakins alla fotografia, perché se il merito dell'impatto visivo di cui parlavi prima è anche il suo, insomma.
Sì.
Cioè, giochi fotografici veramente
una bella Shanghai,
straordinari.
Ma cavolo, quanto è bella anche quella.
Sì.
Il
sì,
dragone. Sì. E poi mi piace anche questa cosa, anche questo è molto autocelebrativo. Lui che fa la scazzottata in un posto improbabile, tra i draghi di Komodo, che cercano di muovere, è bellissimo. Ecco lì, ho rivisto un bel modo di omaggiare Bond, non una cosa fine a se stessa. È troppo sopra le righe, però è ridicolo a suo modo, però è bellissimo.
Ma anche il finale con le ombre che si stagliano sul bagliore dovuto all'incendio è notevole dal punto di vista fotografico, insomma.
Ma quella scena è perfetta, non sarà la Scozia, sarà il buio, una goduria.
Peccato che però poi sia effettivamente troppo diluito il finale, perché
sì.
Veramente ci sono 3-4 momenti in cui il ritmo piomba a picco proprio.
Il problema dei falsi finali, quando c'è una conclusione dietro l'altra, e conclusione tra virgolette. Si ammazzano un po' il ritmo, anche perché poi lì c'è già stata la cattura, la liberazione, cioè, senza dire troppo, comunque ci sono dei climax che lasciano un po' così, col fiato sospeso, e poi boom, il ritmo scende di nuovo, come nei peggiori Bond.
Sì.
Volevo aggiungere delle cose.
Prega, prega.
Pensate che Bardem, in un'intervista, ha detto che l'avevano già contattato per fare lui Bond, tempo fa,
sì.
Però... ecco perché lo accarezzava così tanto, è lui, era sesso, giocava da solo, vabbè. E poi volevo dire, questa struttura solita di tutti i Bond, cioè la stesse cose che devi sempre fare, i stessi passaggi obbligatori che tanto piacciono ai fan, non sarebbe bello fare un Bond senza sta roba? Poi se ne lamentano perché...
Ma che fai... Specifica però a cosa fai riferimento, perché io i fan non li ascolto proprio a prescindere.
Beh, quello che ho detto prima, che bisogna per forza iniziare con il capitolo precedente, che non, il caso precedente che non conosciamo, poi i personaggi, l'introduzione dei personaggi, Q, le Bond Girl. Se si facesse una cosa diversa, magari non lo beve sto cazzo di Martini, diventa...
Ma non sarebbe più Bond, sarebbe uno dei tanti spy movie
che scorno diventerebbe.
Però
magari.
Mi sembra che così sei legato per forza a una struttura e non puoi fare quello che vuoi. Cioè, anche per quello forse il film diventa così lungo, perché per forza hai una tua storia, ma devi deviare a fare queste cose. Non lo so, mi piacerebbe che partissero da zero una volta. Va bene, il personaggio è Bond, però facciamogli fare quel cacchio che ci pare. Non lo faranno, perché sento già adesso quelli che si sono incazzati perché beve la Heineken, figurati se non gli fanno fare altre robe, mamma mia, viene giù il cielo.
Vabbè, resta il fatto però che cioè, se fai un film di Bond sei più o meno costretto a filmarlo per la quasi totalità del film, quindi alla fine non puoi uscire tanto da quei binari. Cioè, non vedo nemmeno quale sarebbe la possibilità di fare un film diverso.
Lui, lui che risolve il caso insieme a un cinese, Jackie Chan.
Ah.
Bondo San, madonna, ricordiamo, ricordiamo vivi, se, si vive solo due volte. Bondo San.
Vogliamo parlare anche della saga in generale?
Vabbè, se ci vuoi dire qualcosa, tu che hai scritto un articolo sul primo episodio in occasione del...
Diciamo i nostri preferiti. Sì, dai, dai.
Vai.
No, vabbè, io ho scritto del primo, ma vabbè, parliamo in generale. Come ho già detto, i Connery comunque sono gradevoli, fino a una cascata di diamanti che mi sembra una cagata allucinante. Infatti, quando ci pensavo, dicevo, no, dai, quello è con Roger Moore, però... forse due dei capitoli miei preferiti, Dalla Rossa con Amore e Goldfinger, appunto, no, che forse, sì, forse che sono tra i miei preferiti, non che sono di Connery, che sono suoi. Ecco, appunto, due sono suoi e sono tra i miei preferiti. Poi quello di Lazenby, che ne dicano, uno dei migliori, ma è una palla allucinante, è lunghissimo, e poi... Sì, Lazenby carino e tutto, cioè ha la faccia da Bond, c'è anche un finale che ricorda Casino Royale, però, mamma mia, no.
La gara col Bob.
Sì, ecco appunto.
Quella sembra una cosa già da Moore, sai, sembra un film ponte.
Beh, però anche Dalton nel suo primo, Zona Pericolo, sì.
Sì, è vero, c'è un omaggio, sì.
C'è lo slittino con il violoncello.
Sì, è vero.
Ecco, poi passando a Moore, come avevo già detto, mi sembra, in una puntata, no? Sì, forse quando parlavamo appunto del trailer di Skyfall, alterna capitoli tra i peggiori assolutamente della saga, ma non solo della saga di Bond, ma di tutti i tempi del cinema, delle cagate allucinanti, a capitoli molto buoni. Per esempio, Solo per i tuoi occhi a me piace tantissimo, nonostante non sia nulla, non ha niente di memorabile, è un Bond molto fiacco, però a me piace.
E anche... Solo per i tuoi occhi, qual è? Quello con Christopher Lee?
No, quello è l'altro mio preferito, che è L'uomo con la pistola d'oro.
E, no, perché li confondo quelli di Moore.
Tra l'altro, quando c'è l'oro nel titolo, guarda caso è sempre un buon film. Goldfinger, GoldenEye, L'uomo con la pistola d'oro. Poi Timothy Dalton, ho visto solo il primo, però sono solo due. Non so cosa sia successo, perché gli erano fatti fare solo due. Vabbè, comunque,
perché appunto... non doveva farlo lui. Cioè lui ha rimpiazzato Brosnan, che non poteva fare Bond perché aveva il contratto per fare quella serie TV, Il Santo. No, cazzo dico, quello era.
Vabbè,
comunque, un'altra serie TV, Remington Steel.
Ah, vabbè. Vabbè, comunque sì, come ho detto, ha il pregio di portare la serie, appunto, soprattutto non fare più i Bond alla Moore, che erano una cosa inguardabile. Diventano più seri ed è il primo passaggio per arrivare poi a Craig. Purtroppo in mezzo c'è Brosnan, che a parte GoldenEye ha fatto tre capitoli che ha messo sul cazzo lui, proprio di faccia. Però sono veramente dei film inguardabili, delle stupidate. E poi vabbè, Craig, abbiamo già detto.
Vabbè, a me piacciono i due di Campbell, ovvero ovviamente Casino Royale e GoldenEye. Infatti mi chiedo perché non facciano girare tutti i film direttamente a lui, che mi sembra quello che ha capito veramente cos'è un Bond movie e qual è la formula vincente. E poi c'è il carro armato di GoldenEye, la scena del carro armato, che è veramente la cosa più trash e dolce contemporaneamente della saga. No, poi il miglior Bond movie io penso che sia Intrigo Internazionale. No, quello non è di Bond. Vabbè, di riflesso forse mi piace tantissimo Dalla Russia con Amore, che lo cita anche espressamente in alcuni frangenti. Ad esempio c'è la scena dell'elicottero, che è un po' pacchiana, però diciamo che rimanda alla scena dell'aeroplano in Intrigo Internazionale.
Anche Viaggio in treno.
Sì, sì, appunto. Sì, ma un po' tutto il film, insomma, anche la donna doppio giochista.
Spoiler!
Spoiler!
Beh, dopo tutto...
Fin del 63, dai.
Sì, che vuol scherzavo.
Dire? Beh, comunque, dopo tutto, come si chiama? Addio. Quello di Intrigo Internazionale, l'attore, cacchio.
Cary Grant.
Cioè, Fleming ha scritto Bond pensando a lui, d'altronde. Sì. Non si scappa.
Io l'ho sempre detto che volevo essere come Cary Grant.
Eh certo.
Tranne il gay.
Non era gay, basta.
Esatto. E niente, che altro... vabbè, visto che siamo in area di spoiler, Luke, io sono tuo padre.
No.
E niente, poi quelle di Moore ho detto le confondo più o meno tutti quanti, li vidi quando ero più giovinetto e sinceramente non me li ricordo, quindi a parte quello con Christopher Lee, che è fantastico.
Il cugino di Fleming, ricordiamo.
Sì, ricordiamolo, grande. E che legge ogni anno Il Signore degli Anelli.
Sì.
L'ha detto lui, ogni anno lui rilegge Il Signore degli
Anelli. Che è Marcello.
Un'ora con la musica celtica.
Wow. Vabbè, poi come hai detto tu, gli altri tre di Pierce Brosnan sono un inno al suicidio, ecco. Soprattutto Il mondo non basta, che mi pare che è quello con Denise Richards e Sophie Marceau, è vero?
Sì, sì.
Quello con la cucinotta, perché... anche
sì.
Sì, che poi la cucinotta in questi giorni la stanno intervistando in tutti i programmi della Barbara D'Urso. Perché...
Come si guida una mongolfiera, gli chiedono.
Sì, com'è stato essere una Bond girl? Ma cazzo, 10 minuti appare.
Ho fatto James Bond, sì, uno. Brutto.
Con lo sguardo c'è uno sguardo da psicopatica la cucinotta che, non lo so,
perfetto.
Mi inquieta. E... E niente, basta, che altro dobbiamo, che devo dire? Quantum of Solace è bellissimo, guardatelo tutti ragazzi, che è meraviglioso. Ma io non mi ricordo la trama di Quantum of Solace.
È lui che deve vendicare Vesper Lynd e scoprire chi è questo Mr. White.
Ah, quindi non te la ricordi manco tu.
No, all'inizio cascano Mr. White, lui dice, voi non sapete niente. E poi scopre che c'è questo piano per le acque, non mi ricordo in che paese, del Sud America forse, sì. Sì. Il cattivo che vuole privatizzare l'acqua di un paese e poi venderla al dittatore.
Madonna, che sì. Mi ricorda la vicenda italiana.
Sì, sì.
La privatizzazione dell'acqua, dai. Vabbè, e vai, intrinseco, dici i tuoi preferiti che saranno uguali ai nostri.
Sì, appunto, quindi faccio in fretta. A me piacciono tutti i Connery, a parte sì, forse è una cascata di diamanti, ma è il ritorno, forse... l'hanno dovuto fare, insomma, non lo so, beh, effettivamente non è bello quanto gli altri, ma diciamo che in generale mi piacciono tutti i suoi, anche Thunderbolt.
Ma invece l'episodio apocrifo?
Sì, in effetti, sì, insomma, mi ricordo poco, mi ricordo che lui va in questa casa di cura e, perché hai gli elettroliti bassi nel sangue, allora in questa
casa gli elettroliti.
Sì, appunto, questa specie di villaggio vacanze si imbatte casualmente nel piano di un cattivo, proprio vabbè. Però c'è, come si chiama, l'attrice, oddio, Kim Basinger.
Cucino.
Ah.
Comunque è un remake di Tant.
Kim Basinger.
Certo, è stata...
Quanto c'ha? 2 anni?
È giovane. Comunque, per la cronaca, è un remake di Thunderbolt, mai dire mai, quindi l'hai già visto, praticamente. Non c'è la barca, non c'è... Ah no, c'è la barca, sì, praticamente è uguale. È meno ridicolo, non c'è Adolfo Celi, ma è la stessa cosa. Missili, yacht enorme, boh.
Ed è vecchio.
Sì, ed è brutto anche. Poi a me piace, non piace tantissimo il servizio segreto di Sua Maestà, ma mi piace quell'inizio di rottura, no? Lui che non viene visto in faccia, arriva sulla spiaggia, salva la donzella, lei lo molla e lui dice, questo a quello prima non succedeva mai. È bello, è un modo bello di ironizzare su Connery.
Che poi ha sempre dato, diciamo, ha contribuito a alimentare quella credenza che effettivamente sono tutti personaggi diversi. È sempre Bond, ma sono...
Sì. E lì è proprio detto direttamente.
Uomini diversi, insomma, quindi...
Forse è l'unica volta che c'è un riferimento a un altro, anche se è ironico. Sì, comunque, anch'io non lo amo particolarmente. Poi quelli di Moore, sì, mi ripeto, vabbè, l'uomo dalla pistola d'oro. Aggiungo che però io detesto, oltre al terribile, Vivi lascia morire, ma anche Octopus, è proprio un'allergia, mi spiace. Poi c'è il bello, molto bello, Bersaglio Mobile... Amato più per il suo cattivo che per il film. Comunque molto bello, anche se Moore ormai era proprio colante, la faccia veniva tenuta insieme con delle impalcature.
Con la dentiera.
Sì, esatto, un grosso impianto, è costato molto come film. E poi a me piacciono un sacco entrambi i Dalton, ma non tanto per i film in sé, che sì, sono belli. Soprattutto Vendetta Privata è il primo molto violento, tant'è che è uscito censurato, l'unico Bond forse ad aver avuto questo trattamento. E poi lui mi sta simpatico, uno perché è la scorta, doveva esserci Brosnan, l'odioso Brosnan, e invece hanno preso lui perché era impegnato. E poi Dalton appena arrivato l'hanno odiato tutti, perché appunto è stato un po' più serio, un po' più violento, e la gente diceva ammazza che schifo, e a me piace per quello, ha una faccia simpatica, ha portato un po' di cambiamento anche se non è lui l'artefice, quindi ben venga. Poi sì, GoldenEye, Casino Royale, Skyfall, vabbè, per non ripeterli.
Ok.
Vabbè, ma tu parli male perché c'hai un podcast.
È vero, sì, c'hai ragione.
Sei cattivo.
Faccio la parola a chi non ha un podcast.
Ok. Ma quindi è proprio tuo il podcast?
Sì, sì, io.
Cioè, noi ce l'abbiamo in affitto.
Che vuol dire? L'ha ascoltato una volta? Non lo so. Vabbè.
Abbiamo ce intestato lui,
Ah, è vero, me l'ho ascoltato.
Motivi finanziari.
Perché tu c'hai quel problemino con Equitalia.
Sì, fisco, mi sta col fiato sul collo.
Mamma mia. E vabbè, non lo so se vogliamo aggiungere qualcos'altro.
Ma sì!
Vabbè,
però
consigli?
Dipende. Io volevo consigliare i miei film di spionaggio preferiti.
Aspetta, oh. Il Bond negro. Il Bond negro.
Idris Elba.
Ma è vero? Non è vero?
Non lo so.
Vabbè, doveva essere Bardem, il Bond, chi gli prende più sul serio questo?
Ma voi che ne dite? È nero, Bond nero? Dopo Miss Italia il Papa nero, anche Bond nero?
Effetto Obama, ormai bisogna rompere le tradizioni. Non lo so.
Io lo volevo cinegro.
Non vista la foto di cinegro.
No.
No, dai.
No, questo è razzista.
Ma Idris Elba è inglese?
A quanto pare che cittadinanza, ha la cittadinanza inglese, evidentemente.
Quindi è così facile prendere la cittadinanza.
Io spero che lo faccia lui, ma...
È nato proprio da Hackney.
Vedi?
Che è un attore britannico.
Ma
quindi...
fatelo fare a Balotelli, dai.
Sei un pezzo di merda.
Beh.
Figlio di puttana. Dai, Mario.
E niente, che vi stavo chiesto? Vabbè, secondo me sarebbe un'idea suggestiva, dai, perché comunque... Peccato, sarebbe bello che formalizzassero quello che stavamo dicendo prima, ovvero il fatto che si tratta di persone diverse che, diciamo, incarnano lo stesso ruolo di Bond, insomma. Finalmente dare un senso a questa, successione di attori che hanno interpretato negli anni il personaggio, quindi... Perché no un Bond nero? È dissacrante, ma lui è un bel attore, insomma.
Tra tutti gli attori di colore ce n'è solo uno britannico ed è Idris Elba, e dai.
Vabbè, ma Idris Elba non è male, dai. È anche un bell'uomo, c'ha il fisico.
Ma non se lo vedo. Mani.
È troppo mascolino, ecco, vabbè che c'era Craig prima, però non lo so, non mi piace.
Si è bombato Charlize Theron.
È vero, allora.
Dai.
Spero che porti la fisarmonica di Prometheus.
Sì. No, lo farei fare all'aiutante nero, quello di... Come si chiama? Quello francese. Quasi amici. Io lo farei fare a lui.
Come si chiamava?
Di capo.
Idris. Ma io lo farei fare a Idris. Che fine ha fatto?
Ladri!
Vediamo a Fabio Fazio.
È andato in Serie B con la Juve. È rimasto lì.
Chi ha Idris?
Paolo
Brozio, diciamo.
Però effettivamente, dai, così su due piedi, di un nome di un attore britannico di colore.
Che ne so, io sapevo anche che Idris Elba era britannico.
Kiranai.
E allora che parli? Cioè, i direttori del casting non credo che ne sappiano più di te.
Va bene, però si deve tagliare i baffi.
No.
Io lo farei fare a Tandy Newton, no?
Ma tutta la vita.
A Will Smith, che non è britannico. Mamma, che brividi.
Perché non lo fanno fare a Vinnie Jones? Un eroe. Oh, Statham, ma in inglese.
Ma forse Vinnie Jones c'ha il record dell'espulsione più veloce.
Sì, quando era calciatore è stato espulso tipo 3 secondi dopo il primo fischio. Il fischio di inizio.
Grande Vinnie Jones.
È bellissimo.
E... No, Jason Statham, per favore.
No,
perché?
L'adoro, ma non qui.
Piuttosto a Stallone.
Il primo James Bond calvo. I neri sì e i calvi no, cos'è sta?
I calvi, ma perché vabbè, Craig secondo me si è fatto un rimpiantino. Mamma quanto è brutto che Craig.
Punto.
Non è credibile come Latin Lover, invece Idris Elba è una macchina, l'uomo vero. È ingreghito.
Greg.
Ci stiamo sfilacciando, signori, dai, diamo i consigli.
Vado?
Sì, dai, hai già preso parola.
Ma che faccio, dai più recenti o dai più vecchi?
Ma quanto è lunga sta
titoli? No, velocissimo.
Vai.
Allora, vabbè, parto dal passato, magari il Monco vuole aggiungere qualcosa, che so che secondo me lui è. Vabbè, no, lo dico io allora. Intanto tra gli inglesi c'è una saga dimenticata, quella di Harry Palmer. Sono 5 film, forse 6 con uno che non conosco. Io ho visto i primi 3. E Harry Palmer è un altro sempre spia inglese interpretato da Michael Caine, biondo con gli occhialoni e la montatura grossa. È uno spy movie molto più serio, tra virgolette, insomma, non è un Bond, ecco, non c'è il cattivo, lui è un impiegato praticamente, è preoccupato delle sue 20 sterline alla settimana, fa il suo lavoro, però è odiatissimo perché è un ex criminale di guerra, è stato salvato attraverso l'MI5, e adesso fa l'agente del controspionaggio. Io ho visto i primi 3, sono tutti molto belli. Il primo Ipcress, che è molto bondiano. Il secondo Funerale a Berlino, che secondo me è un thriller poderoso, scritto benissimo, eppure è un po' dimenticato. Il terzo è Il cervello da un miliardo di dollari, che è uno dei film di Ken Russell, che non si ricorda quasi nessuno. Ed è anche questo più bondiano, c'è un cervello elettronico che programma degli attentati, insomma, bello. Poi c'è un cattivo, per la prima volta un americano, che è il classico texano che ha il terrore del comunismo. Fa dei monologhi bellissimi, lo consiglio perché è particolare, anche se, ripeto, ho preferito Funerale a Berlino di Guy Hamilton. E poi tra i più recenti, vabbè, meno recente, ma comunque sempre da vedere, I Tre Giorni del Condor, molto bello, diverso. Poi recentissimi, La Talpa, che è uscito l'anno scorso.
Mi associo.
Sì, molto bello, ben diretto, un pochino, ecco, si diceva verboso di questo, ma quello è davvero uno spy movie da scrivania, però bellissimo.
Ed è quello più che verboso, cervellotico.
Sì,
perché
è abbastanza intricato, bello da seguire, una bella interpretazione, ed è basato su un romanzo di Le Carré, che è un autore di libri di spionaggio molto diversi da quelli di Fleming. Cioè, i personaggi sono molto più depressi e deprimenti, è una visione decadente dello spy movie. E un altro adattamento bellissimo è La spia che venne dal freddo di Martin Ritt, che è bellissimo, un bianco e nero, una storia sul insomma la Germania est-ovest, bellissimo, davvero un ottimo spy movie. Cioè, anche la parodia ricordata dal Monco l'altra volta, le spie che vengono dal semifreddo. Poi Il debito di John Madden, che è recentissimo, con Jessica Chastain e Sam Worthington, anche questo Germania est-ovest, è uno spy movie molto diverso, questo molto decadente, ecco, le spie non sono quello che sembrano, sono personaggi molto più umani. E poi una mia saga molto apprezzata, ne abbiamo già parlato, quella di Bourne, che è uno spy movie diverso, ecco, un più action, però quanto è girato bene, quanto è divertente, un crescendo, uno più bello dell'altro. E poi basta, ho visto che non viene mai citato un altro, Haywire di Steven Soderbergh, che è interpretato da quella bellissima sportiva che è Gina Carano, film che nell'insieme è una chiavica, o comunque non è nulla di spaventoso, di entusiasmante, è uno spy movie proprio blando, però lei è terribile, fa queste scene di combattimento senza stuntman che sono una figata. E basta. E poi, vabbè, non so se gli veniva in mente, o ne parla lui, io dico solo il titolo, i due OSS 117.
Uh-huh. Boh, di... Ciao a tutti, sono qui. sì, anch'io dico I Tre Giorni del Condor, bellissimo. E se non lo pubblica? E se non lo pubblica? E se non lo pubblica? Uh-huh. Bellissimo. Nikita si può dire? Ma sì, dai, certo. dai Nikita. E poi, anche se è più commediaccia, però è così bella, poi è una storia vera, Confessione di una mente pericolosa, che è forse il più bel film di Clooney.
Addirittura.
Ma c'è anche Siriana come spy movie, che è ottimo, però lì non è il regista, forse.
No, là è il regista, mi pare che fosse David Russell, però non sono sicuro.
E comunque non...
Aspetta che controllo.
Non è
no,
proprio sfinato.
Stai fermo, stai qui.
Vabbè, vai.
Avete detto intrigo internazionale, quindi tutti gli spy movie di Hitchcock, tra cui Notorious oppure Saboteur, come dici? Sabotatori, sì, mi viene solo il titolo, Sabotatori. E poi, visto che si parla di Bond, io direi che, insomma, molto meglio di tutta la saga di Bond è la trilogia di Austin Power.
Madonna mia,
sono sempre... È
come
un
tra l'altro calato. Pare anche Michael Caine, che fa un po' il suo personaggio, Harry Palmer, nel terzo. Esatto.
Comunque Siriana è diretto da Stephen Gagan.
Vabbè, consigliato lo stesso.
E chi cazzo è?
È lui, è Stephen Gagan, ecco.
Grande.
E soprattutto perché magari molti non lo sanno, ma come si chiama lui? Ecco, oggi con i nomi è una... Il protagonista, coso? Quello di...
Di chi?
Di Austin Power, lui.
Myers.
È un grandissimo conoscitore della saga di Bond, è un grandissimo estimatore. Magari nel film non li ha fatti così benissimo, poi adesso ho in mente il Mike Myers di Love Guru, degli ultimi, sono veramente pessimi. Però lì era ancora una persona intelligente e faceva delle ottime parodie, quindi... È impossibile non consigliarle, non storcete il naso perché sono delle parodie, commedie, puzzone, sono belli, dai.
Sì, i primi due in particolare.
Vabbè, sì, poi è un calando, come ho detto, però...
Sì, sì. No, è vero, concordo, sono trash ma molto belli.
Vabbè, avete detto tutto voi, io vado sul banalissimo, il primo Mission Impossible.
No, l'ultimo, perché non è l'ultimo, viene così snobbato?
No, no, ma infatti pure l'ultimo, sì, ok, non ti incazzare, anche lui.
È partito con la giugulare, proprio.
Che quando è uscito, mi ricordo che tutto sommato non è che se ne è parlato molto, sembrava un filmetto, invece mi è piaciuto.
No, infatti anche a me è piaciuto. Beh. Però il primo, secondo me, resta insuperabile.
Sì, sì, anche perché, insomma, De Palma, e poi era un thriller prima che una cosa di caciara, però come film d'azione pieno di esagerazione è davvero divertente. Poi dopo quel terzo film, terribile, madonna santa.
Poi vi consiglio Cars 2. No, non lo so, che c'è rimasto da consigliare? Cioè, non lo so, quelli dove ci sono degli infiltrati sono assimilabili a Spy Movie? No.
Sì.
C'entrano una minchia, una... sono sotto Marche. No, perché ad esempio un Infernal Affairs, prendendola alla larga, ci sono gli infiltrati. No,
allora no.
Stiamo proprio a prenderla alla larga, insomma, sì. Perché a questo punto c'era anche Munich di Spielberg.
Stai guardando la top spy movie su IMDb, smettila.
No, veramente sto guardando la bacheca di DVD.
Ah.
Vabbè, Munich ci starebbe, dai.
Sì, Munich sì, è un intrigo politico.
E niente, poi c'è anche The Good Shepherd, ma non lo consigliamo quello.
No. C'è anche Nessuna Verità di Ridley Scott, che però anche quello.
Quella sì che è una pennica.
Quello proprio... Santo cielo, ti spari in una rotola.
Neanche Jumanji, dai.
Oh. Spy Kids 1, 2, 3 e seguiti.
Mamma mia.
Serie TV, allora, 24, Alias, abbiamo finito.
Lui, Alias.
Ma Danny Boyle non l'ha girato uno Spy Movie?
Che ne so, sei tu l'esperto.
No, non l'ha girato. The Millionaire.
Come si può Spy
28 spie d'oro.
Per esempio, anche lui sarebbe un papabile per... è britannico, tutto sommato ci sta. Ma secondo me perché era impegnato a fare la cerimonia di apertura.
Secondo me ha detto, io lo faccio, però mi servono 12 bambini indiani. Per cosa? Lo so io.
Nudi.
questa la capiremo in quattro. Anche The Road io consiglio, visto che mi è capitato sotto gli occhi.
Vabbè, allora io consiglio anche Il mistero della donna scomparsa di Georges Louisier. È un thriller franco-olandese dell'88. Una potenza, bellissimo.
No, tornando seri,
consigliamo anche Ronin così.
E Franco Stello.
E anche Rocky. No, io più che altro vorrei spingervi se vi piacciono comunque film di Bond, ad acquistare i Blu-ray di Bond, che sono fatti veramente bene.
Perché?
Ma come, perché?
Li vendi?
Sì, no, però, no. No, la MGM ha stretto un contratto con noi, e se diciamo ai spettatori di acquistare i loro DVD, loro ci pagano.
Ma magari...
Magari, no, però a parte scherzi, sono Blu-ray fatti veramente bene. Non so se pure qualcuno di voi l'ha visti.
Ho visto quelli che hanno fatto su Sky in HD, e effettivamente è un restauro
meraviglioso. Il restauro è pazzesco.
E comunque su Sky si perde un pochino di dettaglio, quindi sarà anche meglio su Blu-ray. Comunque sì, i primi di Connery sembrano nuovi, che fanno strano effetto con quei colori, però è vero, bellissimi.
Quindi, vabbè, aspettiamo il Bond di Nolan, che è già stato fatto con Skyfall, abbiamo già detto. E non lo so, possiamo finirla qui?
Dai, dai.
Che non lo so se... Vabbè, consiglio anche Drive, dai.
E Driver anche.
E anche Driver, ok. Sia il videogioco che il film.
Esatto.
Va bene. E ragazzi, allora io direi che possiamo concludere qui il 16° episodio.
Ma no, aspetta.
Ah, vabbè, dica.
Ricordiamo solo questo, che è uscito il programma del 30° Torino Film Festival, e c'è tanta bella roba, tra cui spicca il prossimo film di Rob Zombie, di cui abbiamo... No, non abbiamo neanche parlato, purtroppo.
Beh, del trailer.
Come no, l'intrinseco ci fascia i maroni da due anni su
vero.
Rob Zombie.
Sì, ma nell'ultima avevamo detto del trailer, no?
Sì.
Come, non abbiamo parlato alla puntata horror?
Ah, me l'ero perso, ero uscito. Va bene, c'è quello, poi c'è che ne so, l'ultimo di Larrain, c'è VHS, ecco, se non siete riusciti a vederlo lo fanno qui. C'è Chained, della figlia la figlia di Jennifer Lynch. No, Jennifer Lynch, la figlia di David Lynch, cioè, che è una palla poderosa.
Ma lei o il film?
E tutti e due, stranamente tutti e due.
Antipatica. Ma quando si tiene questo Torino Film Festival?
Dal 23 novembre al 4 dicembre.
No, all'1 dicembre.
Ah, proprio l'1.
Quindi faranno anche, non lo so, Anna Karenina in anteprima, poi ci sarà molti film che vi siete persi a Locarno, sì, vi siete proprio persi a Locarno. E poi qualche film vecchio, interessante, insomma, sono buoni titoli. C'è anche il prossimo film di Quentin Dupieux, quello di Rubber, niente male. E noi ci andiamo a vedere quello di Zombie. Deciso.
Dai, se io ho l'esame il 19, se ho disponibilità pecunaria, facciamo la grande reunion di Filmbuster.
Madonna. A Torino?
Madonna. Per forza. Non ci sono mai stato a Torino.
Vabbè, comunque diciamo ai nostri telespettatori, telecosa, che se qualcuno è in zona Torino ci si può trovare.
Sì, vi vendiamo anche le magliette, le nostre proprio.
Io lascio macchie di liquidi organici sulle magliette, se volete le firmo anche.
Vabbè,
la maglietta
si riscalda in quel modo.
Vabbè.
Dai, che andiamo anche allo stadio poi, a vedere la Juventus.
Ladri!
Il luogo dell'umiliazione.
Ma allora, diciamo un po' però anche i film che usciranno dopodomani, perché ormai ci hanno anticipato tutto.
A proposito di spionaggio.
A proposito di spionaggio. Esce Argo, come ha già detto il Monco, che è un film che aspettiamo tutti quanti, immagino con trepidazione. È il terzo film di Ben Affleck, che ormai è il nuovo Clint Eastwood di Hollywood. E che altro esce?
Come? La nave dolce, poi esce
La nave dolce.
Un film che mi ha fatto notare il Monco, esce in ritardo. Ballata dell'odio e dell'amore, quindi Ballata triste e trompeta di Alex de la Iglesia, che è un film del 2008, tipo.
Se lo volete andare a vedere, non guardate il trailer italiano, perché c'è tutto il film nel trailer italiano.
Ma tanto saranno tre sale, credo.
Appunto.
Penso di sì.
Red Lights di Rodrigo Cortés, quello di Sepolto Vivo, che però non ho sentito parlare bene, poi ho visto il trailer e ho detto c'è De Niro che fa il mago, mamma mia, vabbè. Poi c'è Venuto al mondo di Sergio Castellitto, scritto ancora una volta dalla moglie.
Io potevo farne Factory. Parte, ricordo.
Se perché? Te ne frega qualcosa. No, nel...
Che sei venuto al mondo.
No, mi avevano chiamato per fare la comparsa, ma poi niente, hanno assunto della gente di Torino.
Bastardi.
Ci ho sofferto, giuro.
Poi, Paris Manhattan di Sophie Lelouch.
La collina di papaveri, che ho prima.
La collina di papaveri ieri è uscito.
Ah sì? Ah beh, è vero, hai messo nel mucchio.
One shot ieri, ma immagino nessuno di noi l'ha visto, però già si trova una versione in Blu-ray, home video, sì. E poi esce anche Vicini del terzo tipo.
Madonna.
Che schifo. Akiva Schaffer, con Ben Stiller, Vince Vaughn, e Jonah Hill, e un sacco di altra gente.
Fiona. Comunque,
Fiona,
dicendolo con questo entusiasmo, ti sei prenotato, lo recensisci tu.
Il cazzo, allora. Poi esce anche Hotel Transilvania.
Quello sì, lo recensisci.
Sì? Ma devo vederlo per recensirlo.
Dai, di Tartakovsky, il fratello tartagliante di Tarkovsky.
Però infatti, se essendo di Tartakovsky, forse lo vedo.
Ma i papaveri lo fai?
I papaveri lo faccio? Se lo vedo, sì.
Te l'ho già dato.
Io c'ho l'esame il 19, quindi tenete a mente.
Che sessione d'esame è? Ma non sarebbe male.
Eccolo fuori appello. Argo lo vedo sicuro. Insomma, Ballata dell'odio e dell'amore abbiamo già visto tutti, quindi ne parleremo, visto che non abbiamo parlato nella puntata dei dispersi, sì, esatto. E vabbè, insomma, ci sarà un sacco di roba di cui parlare, dai.
Dai, sì.
Evviva.
E poi il 14 novembre... Twilight Saga Breaking Down parte 2.
Saremo l'unico sito o blog di recensione a non parlarne.
Sì, ma infatti io ho già visto la copertina del prossimo numero di Empire con Twilight, ho deciso che non comprerò riviste con in copertina Twilight.
Bravo.
Neanche Panorama, per dirti. Io non lo compro già, però non lo può più. E Monco farà invece un articolo nella sua rubrica dove parlerà di tutta la saga, vero?
E certo, scusa, che ce la facciamo perdere.
Grande, grande. E va bene ragazzi, allora vi salutiamo qui, forza Juve stasera in campo contro il North Zealand. Se perdiamo questa puntata non verrà mai editata, sappiatelo. E io vi saluto, vi auguro buone feste, salutate anche voi.
Ciao!
Ciao!
E ci vediamo alla prossima.
Che bello!
Bye bye! Bye, vieni!